Il primo reparto vuoto diventò un laboratorio e per 2 mesi accolse centinaia di ricoverati. Si chiamò Laboratorio P. Gli internati, i pazienti, una volta arrivati in questo grande spazio ormai vuoto, erano invitati a scrivere su grandi fogli, a disegnare, a raccontare, in un modo o nell'altro a partecipare a quello che si metteva in campo quel giorno. Naturalmente c'erano Vittorio Basaglia, c'era Giuliano Scabbia, c'eravamo noi, giovani medici, gli infermieri. Insomma, questa esperienza del laboratorio ebbe un grande successo. Si scrissero tante operine che venivano poi recitate e cantate. E dopo qualche giorno di laboratorio, Vittorio, scultore e pittore, quando arrivò il primo legno e i chiodi e la vernice, cominciò a costruire il cavallo che diventerà enorme. E poi anche una pedana, costruì una pedana sulla quale venivamo invitati a salire e a parlare. La pedana, alta poco meno di 20 centimetri, bastava per mettere chi vi saliva in una posizione diversa, elevata. Tutti sanno, no, che chi sale, come per magia, comincia a dire, a parlare, a recitare. E anche i più impacciati ci provarono. Il laboratorio apriva alle 7 del mattino e chiudeva alle 5, quando ormai era buio. E la sera, a cena, ci riunivamo artisti, operatori, a fare il punto della giornata. Il cavallo, man mano che cresceva, diventò una macchina teatrale, diventò immediatamente qualcosa che, una sorta di totem, non lo toccava nessuno, i matti non lo hanno mai costruito materialmente, come si dice, non lo hanno mai toccato, ma mentre cresceva questa struttura e prendeva forma la cartapesta, mentre si plasmavano la testa, le gambe, i matti costruivano senza mai toccare il cavallo, senza mai toccare il cavallo, appunto, ripeto, qualcosa di più duraturo, di più profondo, di più indefinito. Quando il cavallo fu pronto, si scelse il colore con una sorta di votazione, e il colore fu l'azzurro. E il cavallo, il cavallo divenne il cavallo azzurro. Si chiamava Marco perché, come tutti sanno, era il nome del cavallo che andava su e giù per l'ospedale a portare la biancheria e il cibo. E proprio in quei giorni quel cavallo doveva essere portato al macello. Era arrivato un camioncino luccicante e il cavallo, ormai in servizio da 11 anni, doveva essere portato via. Ci fu una presa di posizione con volantini, con riunioni da parte di tutte le assemblee di reparto e una lunga lettera scritta al presidente della provincia Zanetti salvò il cavallo che andrò a vivere e a finire le sue giornate in una fattoria in Friuli. Vittorio aveva, forse anche perché avevamo capito che qualcosa andava fatto in questo senso, Vittorio costruì una porticina sulla pancia del cavallo e in questa pancia venivano come impostate, no, per arrivare chissà dove, lettere, scritti che parlavano o scrivevano ai parenti che ormai erano emigrati in Australia, al desiderio di avere un orologio, alla giovinezza, agli innamorati, alle Marie, al vino, all'osteria, a un paio di scarpe nuove, a una casa, a un volo per andare in America, o un amico che non si vedeva più. Ma anche c'erano lettere che inneggiavano in qualche maniera molto, molto semplice alla libertà. I muri del manicomio, forse con queste lettere, venivano frantumati e quando il cavallo dovette uscire, si dovette aprire una breccia nel muro per andare poi per le vie della città. E ricordo che c'erano tutti, in quel momento c'erano più di 1.000 internati, ma nel corteo del cavallo uscirono quasi progettando un'uscita reale che sarebbe stata fatta, alludendo, più di 700 ricoverati. E naturalmente c'era un sentimento di, come sì, era una manifestazione con le bandiere che si erano costruite in laboratorio, con Ljubo Novak che suonava la fisarmonica, e in qualche modo sembravano tutti alludere a mostrare un po' la loro presenza nei confronti dei nemici che si sentivano presenti, come dire, la lotta a quel nemico che avrebbe voluto chiudere la breccia, ricacciare tutti nel recinto, nell'ordine, fermo e servo dei reparti, ma il cavallo comincia a camminare in testa e in prima fila. Ma non fu facile uscire, come forse tutti sanno. Era l'ultima domenica di febbraio, una domenica limpida, di un azzurro che si vedevano le montagne innevate dall'altra parte del mare. Un cielo pulito dalla bora. Marco Cavallo tentò di uscire. Erano arrivati i giovani della città, c'erano le radio, le televisioni, i giornalisti, una quantità di persone che neanche noi ci aspettavamo. E il cavallo, in mezzo a questa folla, capì che era il suo momento e tentò di uscire dal laboratorio, ma era troppo grande, era diventato troppo grande, appesantito dal carico di quei bisogni, di quei desideri che erano nella sua pancia. E le porte erano diventate più strette ancora di quanto non lo fossero state sempre. E allora provò la porta del giardino, pensando che fosse più grande, o quella della veranda. E pensò di saltare la ringhiera di un balconcino, ma niente, cercò di piegarsi, di mettersi di taglio, si abbassò la testa, si ferì. Niente, non riusciva ad venire fuori. E restava chiuso dentro. E tutti quelli che erano lì a guardarli cominciarono a guardarli in silenzio, un silenzio inaspettato, un silenzio che veramente creava timori per tutti. E il cavallo cominciò a pensare che era davvero il suo momento, che non poteva lasciare delusi tutti quelli che lo guardavano, specialmente gli internati che contavano su di lui. E allora cominciò a camminare avanti e indietro, nervoso, lungo il corridoio del vecchio reparto P, che ormai era laboratorio, e così, con sempre più rabbioso, e di tanto in tanto nitriva di rabbia, avanti e indietro, così come avevano fatto per anni tutti i malati che lo avevano abitato. Giuliano Scabbia cercò di calmarlo, gli disse che forse bisognava aspettare e che forse non era quello il momento buono, che bisognava avere pazienza, che avremmo trovato un altro modo per uscire. Ma i malati che erano lì cominciarono a pensare di avere sognato. Il silenzio divenne ancora più pesante. Secoli di grigio tornarono nelle teste di tutti, urla disumane dovettero assordare le loro orecchie. Dino Tinta, un giovane che io chiamavo o chiamo figlio della guerra, che era stato sempre in istituto e che Marco Cavallo aveva voluto visitarlo, aveva voluto entrare nella sua pancia, pensate, Vittorio ce l'aveva fatta entrare e nella pancia aveva trovato l'orologio che tanto desiderava. Bene, Dino Tinta cominciò a piangere, un pianto con dei singhiozzi che ruppero il silenzio. E Marco Cavallo allora cominciò a nitrire, a fremere e andando in fondo al corridoio, testa bassa, cominciò una corsa furibonda, a gran carriera e senza più badare agli ostacoli aggredì un pezzo di azzurro e di cielo e di verde oltre la porta a vetri della veranda. Saltarono i vetri, saltarono gli infissi, caddero i calcinacci, i mattoni. Tutti guardavano stupiti e impauriti questo saldo del cavallo. Cosa succederà adesso? Bene, Marco Cavallo saltò la ringhiera e arrestò la sua corsa nel prato, tra gli alberi, ferito e ansimante, confuso all'azzurro di quel cielo così azzurro e alla bora. E tutti cominciarono ad applaudire, gli applausi non finivano più, egli è viva, e i pianti, e la gioia, ma la gioia di tutti, le carezze, guarirono in un baleno tutte le sue ferite. Il muro, il primo muro quel giorno era saltato, la prima breccia era stata aperta, e quindi la prima trionfale uscita in città. Il cavallo, con il corteo dei matti dietro, dei poveri cristi, assieme a tanti cittadini, attraversava la città con un volantino che avevamo preparato la notte precedente perché si sapesse che cosa significava o poteva significare quell'uscita. Si fermò in Piazza Unità e poi davanti al Duomo di San Giusto. Arrivò sulla collina di San Giovanni. E nel piazzale del Duomo cominciò la festa, balli e canti, e infine nella scuola elementare di San Vito, che era lì vicino. E il corteo finì lì e andò avanti fino a sera. E poi, quella sera, così come era destino naturalmente, il cavallo cominciò a girare il mondo e i matti rientrarono in manicomio. Però avevano ormai detto che sarebbero usciti e la breccia si allargò tanto da cancellare il manicomio stesso. A tanti anni di distanza, oggi sono 50 gli anni, i sogni, le aspirazioni si sono anche realizzati e altri bisogni, altri desideri sono venuti fuori e ancora Marco Cavallo li porta in giro nel mondo, così testimoniando. Tanti costruttori del cavallo di allora non ci sono più. Tanti sono diventati così vecchi che si ricordano di quelle giornate festose. Molti sono tornati nei loro luoghi, nelle loro case. E il cavallo intanto non si ferma, non si ferma. Punto.